Torniamo in compagnia di Riccardo Coluccini. Ciao, bentornato sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, grazie mille.
Allora, già nella diretta precedente, in compagnia di Lorenza Settone, era stata citata questa moratoria fino al 2023 per alcune applicazioni, ecco, del riconoscimento facciale in Italia. Ecco, iniziamo, direi, con l'osservare che cosa stabilisce questa moratoria.
Sì, allora, questa moratoria stabilisce innanzitutto che i soggetti privati che volessero utilizzare dei sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale non lo potranno fare fino al 2023 per quanto riguarda luoghi pubblici o luoghi aperti al pubblico. Quindi questo cosa vuol dire? Immaginiamo un centro commerciale, dei mezzi di trasporto, negozi nel centro di una città. Questo tipo di soggetti privati non potrà utilizzare delle videocamere con riconoscimento facciale. Tutt'altra questione però è quella che riguarda le autorità pubbliche. Anche le autorità pubbliche sono incluse in questa moratoria, ma con delle grandi, gigantesche eccezioni, che sono, per quanto riguarda quelle attività di prevenzione, indagine, accertamento, perseguimento di reati e persino esecuzioni penali. Quindi di chi stiamo parlando? Qui stiamo parlando di forze dell'ordine, Ministero dell'Interno, ma anche di autorità giudiziarie, pubblici ministeri, polizia giudiziaria e via dicendo. Per questo tipo di autorità ci sono due opzioni. Nel caso della polizia, quindi nelle attività di prevenzione e simili, devono avere parere favorevole da parte del garante privacy per poter utilizzare sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale. Nel caso delle autorità giudiziarie e pubblici ministeri, invece, queste autorità non hanno bisogno di alcun tipo di autorizzazione. Sostanzialmente quello che si sancisce è che nelle attività di indagine, quando c'è un'indagine in corso, quando un pubblico ministero decide che ha bisogno di installare una videocamera con riconoscimento facciale, potrà farlo senza nemmeno sentire il garante privacy. Quindi questo è quello che si introduce. Con l'aggiunta di, sono previste delle sanzioni qualora soggetti privati o altri tipi di autorità pubbliche violassero questa moratoria.
Ecco, nell'analizzare appunto quali possono essere gli effetti, gli aspetti positivi o quelli negativi, da quale vorresti partire? Magari partiamo da quelli positivi, visto sì, che sono di meno. Così.
Allora, questo tipo di moratoria è chiaramente un piccolo segnale che il tema ha raggiunto il discorso politico, nel senso che c'è una campagna che va avanti da più di un anno per richiedere un ban. Si è fatto un piccolo passo verso una moratoria. Sicuramente il risultato positivo è che quei soggetti privati, di cui magari in Italia si è discusso poco, ma che in altri stati europei, per esempio alcuni centri commerciali e negozi, per esempio nei Paesi Bassi, lì hanno installato questo tipo di sistemi di riconoscimento facciale, ecco, con questa moratoria in Italia possiamo dire con un buon risultato che tutta la sfera dei soggetti privati non potrà farlo fino al 2023. Salvo poi, ecco, potrebbero anche esserci, nella moratoria c'è scritto, se venissero introdotte delle nuove leggi, dei nuovi sistemi normativi riguardo il tema di dati biometrici, del riconoscimento facciale, questa moratoria decade. Quindi se nell'anno prossimo viene introdotta una nuova legge potrebbe cambiare tutto. Però ecco, questa è sicuramente una nota positiva. Passiamo alle negative?
Ne aggiungerei una anch'io di nota positiva, sì, nel senso che anche una, in qualche modo, una prima parziale vittoria della campagna Reclaim Your Face,
sì,
no?
Sì, questo.
Non so che non sei autocelebrativo, però insomma è una campagna anche per la quale ti sei speso personalmente, quindi mi sembra interessante segnalare come sia, seppur parziale, una piccola vittoria.
No, su questo hai assolutamente ragione, perché a livello europeo questo è il primo caso di uno Stato membro dell'Unione Europea che introduce una moratoria. E questo chiaramente, sì, hai ragione, è anche grazie a tutto quanto l'apporto della società civile, associazioni che hanno spinto per più di un anno per portare questo tema al centro del dibattito pubblico, e sembra che in qualche modo ci sia arrivato. Poi ovvio, non volevo celebrare troppo, perché in realtà ci arriva sempre nel modo in cui non viene ascoltato del tutto quello che si dice lato di chi sta facendo la campagna e si occupa del tema, e quindi ci troviamo appunto con queste moratorie un po' spezzettate. Però sì.
Però comunque è l'esito di una pressione dal basso. Direi che non è mai irrilevante come dinamica. Ma oltre a questo, ti chiederei invece nello specifico, visto che citavi la possibilità di utilizzo da parte delle forze dell'ordine, della polizia giudiziaria, per quanto invece riguarda quella zona liminale, perché non è propriamente uno spazio pubblico, ma per esempio i luoghi di lavoro, per esempio in ambito lavorativo, soprattutto i nuovi strumenti di varchi d'accesso, di autenticazione ai varchi d'accesso, che non utilizzano a loro detta propriamente il riconoscimento facciale, nel senso che non c'è un dataset di volti, ma solo di metadati dei volti. Quindi, per spiegarlo anche a chi ci stesse ascoltando e non fosse troppo appassionato dell'argomento, i metadati vuol dire prendere esclusivamente i punti che caratterizzano un volto. Tu non conservi la foto del volto, ma solo il dato della conformazione di un volto, della univocità di un volto, partendo dai puntini che lo compongono. Questo tipo di tecnologie, rispetto a quanto tu sia riuscito a capire, saranno anche queste messe in stand by o invece possono proseguire?
Dunque, in via teorica, essendo datori di lavoro dei soggetti privati, non potrebbero utilizzare questo tipo di tecnologie. C'è però la questione che è quella che riguarda la formulazione di che tipo di tecnologia si sta parlando. Nel senso che nella moratoria si parla di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale che utilizzano dati biometrici. A sentire alcuni membri del collegio del garante privacy, sembrano essere possibilissimi, nel senso di dire che non riguardano solo il riconoscimento facciale duro e puro, nel senso di quello che ti permette di attribuire nome e cognome, e quindi sarebbe più ampio. Quindi verrebbero esclusi anche i sistemi di cui stai parlando tu, quindi quelli di autenticazione all'ingresso. D'altra parte, però, ripeto, il testo della moratoria non è chiarissimo. Io mi sentirei di dire che tecnicamente sarebbero esclusi, però poi bisogna sempre andare a vedere effettivamente il sistema installato cosa fa, cosa prevede, se è vero che non c'è riconoscimento facciale, se c'è comunque una conservazione dei dati. Quindi la situazione è complicata, anche per questo che la moratoria rimane comunque mozzata.
Ok, allora adesso possiamo invece tranquillamente passare agli aspetti negativi. Uno di questi, da cui partirei, è il fatto che comunque una moratoria, come è avvenuto anche in altri contesti, è un passaggio che promuove la regolamentazione. La regolamentazione è un passaggio che precede la normalizzazione, quindi direi che intanto la cornice è questa. Oltre a quello, appunto, entriamo nello specifico delle modalità con cui le questure e le procure potranno utilizzare questi strumenti, potranno continuare a utilizzarli e anzi farlo in modo completamente legittimo.
Sì, secondo me è importante partire dalla descrivere la situazione in cui ci trovavamo prima di questa moratoria per capire gli effetti. Fino ad ora in Italia il Ministero dell'Interno aveva due sistemi di riconoscimento facciale, uno SARI Enterprise e uno SARI Real Time. Il SARI Enterprise è usato durante le indagini, quindi a posteriori che un reato sia stato commesso, quindi dopo che c'è stato il reato, becco il volto della persona, del sospetto criminale, che è stato ripreso dalla telecamera a circuito chiuso, lo utilizzo con SARI Enterprise e spero di ottenere l'identità della persona, se era una persona già fotosegnalata in precedenza. Questo sistema potevano utilizzarlo e continueranno ad utilizzarlo anche ora, anche perché qui si parla solo di videosorveglianza con riconoscimento facciale, quindi la definizione della moratoria non include il SARI Enterprise. SARI Enterprise era stato anche approvato dal garante privacy. Col sistema SARI Real Time è qui che cambia la questione in gioco, nel senso che il SARI Real Time era un sistema previsto da installare in una piazza pubblica durante una manifestazione, un evento, altro tipo di attività dove sono presenti cittadini e cittadine, e col SARI Real Time il sistema non fa altro che individuare la presenza di una persona che era ricercata. Quindi immaginiamo che stava cercando un latitante, si sta cercando un terrorista, ma pensiamo anche che si sta cercando un attivista, un militante, qualunque altro tipo di tipologia di persona che è stata attenzionata dalle forze dell'ordine, e SARI Real Time era aperto per questo. Lo posiziono a una piazza, monitoro l'evento, se quella persona a cui sono interessato è presente, mi arriva un alert. Fino a prima della moratoria, questo sistema non poteva essere utilizzato perché il garante privacy ha detto non c'è una legge che ne permette l'utilizzo in Italia, e inoltre sottolineava come c'erano dei rischi di sorveglianza indiscriminata di massa, perché quella videocamera analizza i dati biometrici di tutte le persone presenti. Non è che esista un sistema di riconoscimento facciale che analizza e riconosce solo i volti della persona che sta cercando, quindi chiunque indiscriminatamente era considerato un sospetto. Con l'introduzione di questa moratoria, come dicevi tu, non si fa altro che regolamentare e normalizzare quel tipo di tecnologia. Prima non si poteva usare, aveva detto il garante, ora però la situazione cambia. Se il pubblico ministero ipotizza che persona su cui stai indagando sarà nella piazza cittadina, per esempio di Torino, sarà presente a determinato giorno X, il pubblico ministero, senza sentire il parere del garante, potrebbe richiedere l'installazione di questo sistema nella piazza per vedere se è presente la persona su cui sta indagando. Tutto questo senza parere del garante, senza alcun tipo di controllo e soprattutto senza stabilire per quali tipologie di reato. Quindi un pubblico ministero potrebbe decidere che ha bisogno di questo sistema per un reato di spaccio, per terrorismo, per un omicidio, per qualunque tipo di reato, senza che ci sia previsto nel codice di procedura penale una modalità di applicazione. E non è previsto nemmeno, questo dovrebbe essere in teoria una salvaguardia, ma non c'è nel codice di procedura penale, per quanto tempo, quanto a lungo può essere installato un sistema del genere, con quale finalità. Questo perché? Perché il tema della sorveglianza biometrica e del riconoscimento facciale è una novità, non è previsto nel codice di procedura penale, ma allo stesso tempo viene lasciata carta bianca ai pubblici ministeri di fare quel che vogliono. Nel caso invece se si trattasse di prevenzione e controllo della sicurezza pubblica, il Ministero dell'Interno dovrebbe chiedere il parere al garante. Qui secondo me c'è un grosso problema perché, a detta dell'interpretazione di un membro del collegio del garante stesso, il parere dovrebbe essere dato caso per caso. Ora, immagino sia difficile per il garante star dietro ad ogni singolo parere che gli viene richiesto da ogni singola città italiana. Non so quale tipo di approccio utilizzerà, perché immagino che il Ministero dell'Interno in ogni richiesta di parere giustificherà le motivazioni per cui sta chiedendo l'utilizzo di questo sistema di riconoscimento facciale, ma le motivazioni saranno varie. A Roma potranno essere necessarie per una motivazione, a Palermo per un'altra, a Ancona per un'altra. Quindi non ho ben chiaro come possa funzionare questo sistema. E c'è anche un'altra questione: la moratoria si applica solo all'installazione. Se noi andiamo a considerare le tempistiche che servono per acquistare un sistema del genere, attendere il parere e poi installarlo, secondo me quello che ci troviamo di fronte è uno scenario in cui sostanzialmente polizia, autorità, persino quelle dei comuni potranno acquistare queste tecnologie, tenerle in stand-by e poi all'occorrenza, se lo utilizzerà il Ministero dell'Interno, attendere un parere che immagino dovrà essere rapido del garante privacy, oppure dall'altro caso ci sarà l'intervento di un pubblico ministero e quindi carta bianca, potranno fare quel che vogliono.
Un aspetto interessante nella stesura, diciamo, iniziale di quello che poi si è diventato in questa moratoria, ovvero le dichiarazioni di un deputato Sensi, veniva inclusa anche in modo, come dire, abbastanza stupefacente dal mio punto di vista, la descrizione di Clearview AI, uno strumento di cui abbiamo parlato più volte all'interno di questo spazio. Questo strumento di riconoscimento facciale che sostanzialmente, per ribadirlo a chi si fosse perso le puntate precedenti, ha ranzato via i profili, le immagini da ogni anfratto sostanzialmente dei social network e di tutti i luoghi in cui le persone postano i propri volti o quelli altrui, taggandoli nel mondo online, e poi costruendo uno strumento di riconoscimento facciale, appunto, che si proclama essere quello con il dataset più esteso al mondo. Ecco, interessante appunto che sia stato citato all'interno del discorso, insomma, dell'appello che poi è sedimentato in questa moratoria. Ecco, per esempio, strumenti di questo tipo in Italia, secondo te, hanno una cornice giurisprudenziale e l'avranno soprattutto adesso con le eccezioni proposte da questa moratoria? O, nel senso che, non essendo fisicamente installate delle videocamere,
esatto,
non essendo sul territorio, ma essendo uno strumento di riconoscimento facciale disincarnato, ecco, in qualche modo, che tipo di sottoposizione alle norme potrebbe avere?
Io temo che dall'analisi che abbiamo fatto della moratoria, i sistemi come quelli di Clearview AI non siano inclusi, quindi siano totalmente a parte, e purtroppo quindi per il momento potrebbero continuare ad essere utilizzati. È chiaro che in Italia al momento c'è aperto un'istruttoria del garante privacy proprio contro Clearview AI, e recentemente, la scorsa settimana, forse quella precedente, non ricordo esattamente, si è espresso persino l'autorità garante per la protezione dei dati personali del Regno Unito, la quale ha annunciato che prevede di multare per circa 17 milioni di sterline Clearview AI, proprio perché aveva sottratto impunemente foto dei cittadini britannici da social network e altri siti online, faceva un'estrazione di dati biometrici senza una base legale, non informava le persone di quello che stava facendo. Quindi al momento ti direi, strumenti come quelli di Clear AI non rientrano in questa moratoria, sono un po' più esenti, potrebbero essere utilizzati, ci auguriamo che l'istruttoria del garante venga conclusa in tempi brevi e sancisca che queste tecnologie sono disumanizzanti, pericolosissime e non possono essere utilizzate.
Sì, tra l'altro si fa riferimento esplicitamente al riconoscimento facciale, non si estende, almeno per quanto esatto. Ne sappia io, al riconoscimento biometrico, quindi tutti gli elementi di gate recognition, quindi di riconoscimento dell'andatura o gli altri strumenti di riconoscimento vocale, voice recognition e via dicendo, non mi pare siano inclusi all'interno di questa moratoria.
Esatto, la lettura che ne faccio io è questa, che hanno veramente ristretto il campo a videocamere che sono munite di sistemi di riconoscimento facciale. La formulazione corretta sarebbe stata tecnologie di sorveglianza biometrica, perché c'erano quelle che ricordi tu, certo. C'è il riconoscimento emotivo, ci sono tutta un'altra serie di tratti biometrici che possono essere monitorati.
Eh sì, è molto, molto parziale come moratoria, però appunto ci tengo di nuovo a ribadirlo, è anche un primo momento di risultato efficace da parte di una mobilitazione dal basso come quella appunto incarnata dalla campagna Reclaim Your Face. Sicuramente riuscire a estendere a una base conflittuale più estesa l'attenzione nei confronti di queste evoluzioni susciterebbe anche risultati migliori, ma tra l'altro appunto forse anticipando un po' in qualche modo una successiva puntata che affronteremo in tua compagnia, tra i fattori ambientali, insomma l'ambiente economico-finanziario, il complesso industriale sorvegliante, che incentivano sicuramente, sono una tra le componenti che incentivano la mollezza di queste moratorie e la fortuna del settore industriale appunto coinvolto, sembra esserci il valore che sta assumendo a livello di normalizzazione all'interno del comparto produttivo, quello che occupano le aziende che producono queste tecnologie. Cioè pensiamo un po' al modello Israele, in un contesto globale in cui il capitalismo della sorveglianza e quindi la messa a valore dei dati, la loro estrazione, la loro lavorazione come materia di profitto e via dicendo, in un contesto in cui i grandi attori infrastrutturali di queste del capitalismo della sorveglianza sono in mano alle superpotenze, pensiamo agli Stati Uniti principalmente, progressivamente anche alla Cina per altri grandi appunto infrastrutture, sto dicendo non le aziende che si occupano della piccola tecnologia, ma le grandi reti del capitalismo della sorveglianza. Ecco, all'interno di questo ambiente il settore sia della sorveglianza statale repressiva, sia quello per scopi poi di altro genere, ma pensiamo anche solo esclusivamente agli strumenti sia di intelligence, sia di tecnologie applicate appunto al settore repressivo, diventa un terreno in cui la concorrenza tra aziende feroci e terrificanti come NSO Group in Israele, ma come tutti poi i suoi epigoni anche in Italia e in altri paesi di capitalismo post-industriale, insomma la loro produttività, per farla breve, diventa qualcosa di incentivato dal sistema paese, mi sembra, e quindi alcune moratorie devono lasciare anche probabilmente per promuovere questo piccolo indotto che sta nascendo delle strade aperte per il proliferare di queste aziende, di cui l'Italia, come vedremo in tua compagnia, insomma sta accelerando sullo sviluppo di questo settore produttivo.
Sì, perché se pensiamo in piccolo semplicemente alla situazione italiana, tutto il settore delle intercettazioni, che è finanziato direttamente dalle attività di indagine del Ministero della Giustizia, quindi i pubblici ministeri e così via, questo settore si autoalimenta, cresce, ha bisogno, secondo questa teoria, per cui è necessario reprimere il reato con le modalità che sono state definite dal Ministero in questi modi. Chiaro che quando noi ci spostiamo sulle grandi potenze che citavi prima, questo tipo di industria, che vediamo come può crescere nello Stato italiano autofinanziandosi in questo modo, a quel punto diventa a livello mondiale diventa un tassello geopolitico. Se pensiamo infatti alla NSO Group, questa azienda israeliana era spesso utilizzata dal governo come un tassello per introdursi a fare collaborazioni, a stringere accordi con altri stati. Il governo israeliano deve autorizzare la vendita di queste tecnologie, facendo così, spostando l'Arabia Saudita in Ungheria, in altri stati, riesce a sfruttare un sistema, un'infrastruttura di sorveglianza anche a scopi geopolitici. È per questo che, come dici tu, è molto difficile pensare che con moratorie si riesca a risolvere questo tipo di problema, perché chiaramente la spinta delle aziende, il lobbying delle aziende, di questo si tratta, per cui molto spesso si pensa che sia naturale ed inevitabile introdurre queste tecnologie. Io spingo sempre su questa tematica perché non è vero. Dietro la naturalezza dell'introduzione di tecnologie come riconoscimento facciale, in realtà ci sono ore e ore e ore, milioni, milioni, milioni di soldi di lobbying fatto dalle aziende stesse che hanno interesse affinché riescano a vendere queste tecnologie. Il governo, dall'altra parte, ha interesse affinché queste aziende crescano, si moltiplicano in modo da poter sfruttare, come dicevo prima, come tassello geopolitico. Per cui ci troviamo in una situazione in cui vengono prese queste scelte, queste moratorie. Lo stesso si sta parlando di moratorie per quanto riguarda i captatori informatici, Trojan, spyware, su cui però temo sempre che sia difficile aspettarsi un risultato ottimale, perché come vediamo, come si sposta su una moratoria come quella di riconoscimento facciale, già arriva la procura a dire no, nel nostro caso non abbiamo bisogno che non ci sia alcun tipo di controllo, perché dobbiamo utilizzare questi strumenti. E quindi il quadro è complesso e chiaramente sarà sempre più difficile, immagino, ottenere dei risultati semplicemente aggiungendo le moratorie o regolamentando, prevedendo un modo corretto, perché quando si parla di tecnologia di sorveglianza il modo corretto di regolamentare non esiste, esiste che non dovrebbero essere usate.
Sì, tra l'altro, appunto, al di là delle applicazioni in ambito prettamente sorvegliante, mi viene in mente adesso mentre approfondivi appunto l'aspetto dei settori industriali nella calibratura poi di queste moratorie. Stavo pensando a tutto il progetto del Digital ID Wallet di Thales, per esempio, cioè tutto il fatto che l'Europa stia in qualche modo puntando progressivamente su un sistema di identità digitale basata anche poi su elementi di verifica, di autenticazione basate sul riconoscimento facciale, è in qualche modo è uno degli scenari maggiormente promossi per la costruzione di un protocollo di identità digitale a livello comunitario, in cui siano inclusi appunto sia i dati sanitari, sia l'accesso facilitato per le transazioni finanziarie, sia appunto sostanzialmente un'evoluzione di quello che già vediamo con il modello Green Pass, ma applicato a ogni settore della quotidianità, dall'accesso a un esame universitario alla verifica dell'età per entrare in un locale. Insomma, anche queste tecnologie che diventano non più di immediata sorveglianza, ma di autenticazione dell'identità basata su dati biometrici, in particolare poi anche sul riconoscimento facciale, sono di nuovo un elemento che in qualche modo incarna una spinta trasformativa tale e promossa e incentivata da così tanti attori, tra cui quelli della riconversione del settore militare come Thales, oltre a tutta la facilitazione e il godimento degli attori istituzionali nel poter implementare una struttura di questo tipo, per cui di nuovo, finché, adesso conclusa la fase di entusiasmo per questa piccola vittoria, finché non si riesce a divulgare la necessità di un'attenzione rispetto a una trasformazione epocale come quella che stiamo attraversando in fase embrionale con l'intervento del Green Pass, credo che le moratorie appunto possano fare poco se non si suscita un'attenzione diffusa rispetto al modello di gestione della popolazione verso cui stiamo andando incontro e che include anche elementi di riconoscimento e autenticazione biometrici.
Sì, sono d'accordissimo, anche perché poi come dicevi tu, noi siamo al livello in cui si sta discutendo di estendere questo tipo di identità digitale a livello europeo, ci sono delle discussioni da parte della Commissione europea e via dicendo, ma chiaramente si portano dietro un bagaglio di introduzioni e test che ha una decina d'anni, e molto spesso le prime introduzioni riguardano quelle fasce della popolazione più bisognose di supporto e aiuto, che sono spesso migranti, rifugiati, persone che si trovano in una situazione di fuga da un paese. E infatti è noto come ad esempio persino l'UNHCR abbia utilizzato dei sistemi di riconoscimento tramite l'Iride per consentire l'accesso a dei benefici come devono essere sia economici sia di cibo per quanto riguarda un campo profughi, se non sbaglio, in Giordania. E questo tipo di tecnologie è stato normalizzato in quel settore. Lo stesso raccolto di dati biometrici ha messo in pericolo persone che erano fuggite dal Myanmar, se non rifugiate in Bangladesh, nel vicino Bangladesh. I dati raccolti da parte di nuovo delle Nazioni Unite sono stati riconsegnati al governo del Myanmar, dove c'è la giunta militare, tuttora il controllo del territorio, mettendo quindi in rischio queste fasce di popolazione. Quando noi poi applichiamo questo tipo di modello di autenticazione alla cittadinanza completa, nascono anche ulteriori difficoltà. Cioè, un problema principale è quello dell'accessibilità. Come faccio a garantire che trasportando tutta quanta la vita, e quindi gli accessi, i diritti dei cittadini sul piano digitale, questi funzionino sempre? Immaginiamo se una persona viene esclusa da un supporto economico, dall'esercitare un proprio diritto, perché la sua identità digitale non viene riconosciuta per l'errore di un algoritmo. È potenzialmente devastante e distruttivo per quanto riguarda il tessuto sociale.
Sì, tra l'altro appunto si evidenzia una sorta, appunto citavi tu le fasce più vulnerabili su cui vengono sempre sperimentate queste tecnologie, ma pensiamo in termini più estesi al fatto che si definisce un elemento della sorveglianza di massa, anche se la funzione è più quella della governamentalità della popolazione che non della sorveglianza in termini stretti, che è quello delle soglie di visibilità. Il fatto che ogni evento, ogni spostamento, l'accesso a servizi, spazi, luoghi debba essere certificato, validato, convalidato attraverso l'esibizione di un'identità uniforme, uniformata e autenticata a livello biometrico, in qualche modo trasforma il territorio, trasforma la quotidianità, trasforma l'ambiente in un ambiente sorvegliante che per forza di cose andrà a colpire soprattutto le persone che si muovono in un'area liminale tra il visibile e l'invisibile, ma che poi di fatto è tutta anche l'economia informale, ma è tutta l'abitabilità informale del territorio. Quindi sono trasformazioni che in qualche modo vanno poi a ricadere su aspetti che davvero arrivano a toccare l'esistenza di persone che in questo momento e nelle fasi iniziali abitano appunto una fascia più vulnerabile, ma è una fascia in cui la vulnerabilità anche si estende, perché in qualche modo la richiesta di una formalità totale, l'adesione totale a un modello di controllo, visibilità e in qualche modo legittimazione calata dall'alto trasforma radicalmente l'ambiente in un circuito più che non in un territorio.
Sì, perché come sottolineavi, anche pensando alla campagna Reclaim Your Space, noi chiediamo il ban di queste tecnologie nello spazio pubblico, e molto spesso lo spazio pubblico è occupato per la maggior parte del tempo da persone che appartengono a queste fasce della popolazione. Se pensiamo ad esempio alla storia che riguardava la città di Como, che avevano deciso di installare un sistema di riconoscimento facciale nel parco pubblico. Quel parco pubblico era stato giudicato pericoloso, quindi si necessitava l'installazione di queste tecnologie, anche perché 5 anni prima c'era stata la questione dell'emergenza migratoria a Como, in cui le persone, cittadini stranieri, avevano deciso di accamparsi nel parco nell'attesa di poter superare il confine italiano, andare in Svizzera e proseguire così il proprio viaggio. Quindi queste tecnologie già ora colpiscono in maniera particolare chi vive nello spazio pubblico, e molto spesso costrette anche da come funziona la gestione migratoria, sia da parte del governo italiano, ma estendiamo tutto quanto l'Europa, sono quelle che subiscono maggiormente gli effetti negativi di queste tecnologie.
Sì. Senti, abbiamo superato di gran lunga i tempi radiofonici, ma chiacchierare in tua compagnia è sempre molto piacevole. Io ti ringrazio ancora, Riccardo, e torneremo presto a risentirci per parlare appunto del potere dell'indotto italiano della sorveglianza, sia appunto nella costruzione dei paletti del possibile, sia poi del diretto coinvolgimento a livello delle peggiori nefandezze in giro per il globo. Ancora un ringraziamento, se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura.
No, diciamo che continuiamo con la campagna del Claim Your Face, perché noi vogliamo ban, quindi...
E quindi basta riconoscimento facciale, basta riconoscimento biometrico a prescindere dalle concessioni incarnate in delle blande moratorie. Grazie Riccardo, a presto.
Grazie a te, a presto, ciao.